La storia di mia nonna, profetessa. Capitolo 11. L'edizione ha trovato il proprio locale. Oggi, una stupenda giornata di maggio del 1852, abbiamo in programma di fare una visita alla famiglia White a Rochester, New York. Alla porta di casa ci ricevette Sarah Belden, neosposa da appena 2 mesi. Essa ci accompagnò in una grande sala e ci presentò ad una giovane signorina, Annie Smith. Sarah ci spiegò: Annie Smith e io stiamo preparando una nuova edizione del Review. Il cassone che vedete serve da scrivania, mentre l'asse, che è appoggiata su 2 ceppi, serve per piegare e imballare il giornale. A parte questo, la stessa asse ci serve come tavolo da mensa. Tutti noi qui impiegati formiamo una grande famiglia. È utile sapere che James, all'inizio di questa avventura editoriale, aveva soltanto $75. Come vedi, il Signore ha benedetto grandemente i nostri bisogni. Molti interessati ci sostengono con le loro modeste donazioni. Il secondo numero del terzo volume, Review and Herald, è del tutto nostra opera. All'inizio, non essendo arrivati ancora i macchinari, abbiamo stampato nella tipografia cittadina. Ci mancano ancora molte altre cose necessarie, come la macchina per cucire libri o giornali. Perciò lo dobbiamo fare a mano. Abbiamo deciso di esporre i nostri giornali nella vetrina, affinché i vicini o i passanti potessero averli in prestito oppure comprarli. Come vedi, qui c'è un primo libro di Ellen Esperienze e Visioni. Esso richiede la cucitura, che faremo a mano. Prima dobbiamo fare i buchi con una lesina, poi con un ago ed un filo speciale si cuce e infine sopra si incolla la copertina. Nell'attraversare la sala incontriamo Ellen. Secondo il nostro giudizio avrebbe solo 24 anni. Con un sorriso Ellen ci salutò e disse: «State visitando la nostra tipografia? Abbiamo potuto organizzarla grazie al prestito di $600 da parte di frate Redson». Nella stamperia incontrammo Stefan Belden, il quale stava facendo la prima bozza del giornale. Ci spiegò come funziona la stampa ed il resto del lavoro. In breve, una volta che il testo è pronto, bisogna premere manualmente un argano, dopodiché esce da sotto dal torchio una pagina pronta. Possiamo immaginarci quante volte bisogna schiacciare per avere 1000 pagine. Dopo aver spiegato tutta la procedura della stampa, disse: «Ecco, questo ora è il mio lavoro». Poi aggiunse ancora: «Per ora, anche se tutto procede bene, James ha intenzione di assumere un tipografo professionista, Lumen Mass, per controllare se il lavoro è eseguito bene, e nel frattempo lui ci insegnerebbe molte cose». In un'altra stanza incontrammo un giovane ragazzo impegnato nella composizione dei testi. Ellen ci informò che l'affitto di questo luogo costa $175 annui e che desideravano organizzare qui anche le riunioni, oppure affittare spazi per gli operatori. Il fratello Bates aveva già in mente di organizzare le conferenze. Dirigendosi verso le scale, Ellen domandò: «Volete visitare i locali nel piano superiore?» Non credevamo ai nostri occhi. Eravamo tanto sorpresi dall'incredibile povertà della camera da letto dei White. Quando Ellen vide le nostre facce sorprese, aggiunse: «Queste vecchie sedie ci bastano. Sono forti e resistenti, anche se poco eleganti. Mio marito conosce venditori di vecchi mobili. Prima comprò 2 letti, per 25 centesimi l'uno. Poi trovò 6 sedie per $1. Più tardi ne comprò ancora altre 4. Non ha nessuna importanza che queste sedie sono così diverse l'una dall'altra. Queste ultime 4 le abbiamo avute per 62 centesimi, perché erano senza sedili, ed ora le stiamo riparando. Una volta finite, saranno come nuove». In cucina incontrammo Clara Bonfoy, la tata del piccolo Edson, occupata a preparare le barbabietole per il pranzo. «Quest'anno le patate sono molto care, perciò mangiamo le barbabietole», disse Ellen. Poi sbirciò nel forno e aggiunse: «Clara, il tuo pane ha un profumo fantastico. Credo che fra un istante sarà pronto. Aggiungi per il pranzo anche minestra d'avena. Io preparerò la tavola. Prima però voglio far vedere ai nostri ospiti il giardino. Di al personale di lavare i piatti dopo il pranzo, così potrai riposare un po'». Aprì quindi la porta della cucina e ci trovammo nel giardino. «Ecco il nostro piccolo giardino. Spero che fra non molto potremo averne uno più grande». Poi Ellen ci fece vedere un capannone dove era sistemata Charlie, la loro giumenta. In seguito al trasferimento, i White hanno assunto un giardiniere. Un giorno, mentre stava arando il terreno, Ellen avvistò dalla finestra qualcosa di bianco e quindi gridò: «Sono sicuramente le patate. È possibile che il proprietario precedente non si sia accorto?» Scese nel giardino e, camminando dietro l'aratro, raccolse una bacinella piena di patate. Entrata in casa disse: «Un tesoro speciale in un giorno speciale». Lumen Masten, l'uomo assunto per la tipografia, osservando Ellen con la fronte accigliata, domandò: Questa donna che sta raccogliendo le patate dietro l'aratro è una domestica o la proprietaria? Se è così, allora io non voglio lavorare qui. Ellen, avendo intuito i pensieri dell'uomo, gli disse: «Non è forse peccato sprecare il cibo? Il Signore ha detto: raccogliete le briciole affinché nulla fosse sprecato». Udito ciò, il ragazzo senza dire più nulla entrò in casa e continuò il suo lavoro. Quell'estate fu un periodo di grande lavoro nella tipografia. Tutti collaboravano insieme in ogni attività, anche quella supplementare. Gli impiegati lavoravano per vitto e alloggio, ma qualche volta ricevevano le mance per i vestiti. Solo Lumen Masten percepiva un salario. Il cibo era modesto, il burro era un lusso e al posto suo si usava la marmellata di mele. Spesso si mangiava l'avena o i fagioli, economici ma nutrienti. Nessuno si è mai lamentato di niente. Perfino Uraia, il fratello Danny, che era arrivato da appena un anno, disse che non aveva nulla in contrario a mangiare solo fagioli durante 365 giorni. Tutto l'estate i fratelli White viaggiavano con il loro carro a predicare il Vangelo. Un giorno, improvvisamente, il piccolo Edson si ammalò. Da qualche tempo non voleva mangiare e divenne molto debole. Non era prudente portarlo insieme. D'altra parte, non volevano nemmeno lasciarlo a casa. Non sapendo che cosa fare, domandarono al Signore durante le preghiere. Poi Ellen disse: «Se qualche giorno prima della nostra partenza Edson comincerà a mangiare, allora sarà il segno che potrà venire con noi». Il giorno della partenza il bambino bevve un bicchiere di latte e di pomeriggio erano già in viaggio. Purtroppo, alla prima fermata, il bambino si sentì inquieto. Ellen, durante tutta la notte, lo tenne in braccio. La sua domestica l'avvertì che se avesse portato il bambino in viaggio, lui sarebbe morto. James allora disse: «Certamente è Satana che vuole impedirci nella nostra missione. Ma che cosa dobbiamo fare?» Allora Ellen rispose: «Se ritorniamo a casa, il bambino morirà sicuramente, quindi andiamo avanti». Risalendo sul carro, aggiunse ancora: «Sono così stanca che se dovessi addormentarmi, il bambino cadrà dalle mie braccia». La mamma mise quindi Edson vicino a sé, sui cuscini fissati bene al carro. In questo modo potevano riposare entrambi. L'autunno era già arrivato nei suoi stupendi colori. Charlie, la giumenta, pascolava tranquilla, mentre la famiglia White consumava il pranzo sull'erba. Dopo mangiato, Ellen ed il bambino risposarono, mentre James si mise a scrivere nuovi articoli per il mensile The Youth Instructor e preparò le lezioni per la scuola del sabato. Ogni nuova edizione avrebbe dovuto contenere le lezioni per un mese. Il prezzo del libro SDS era di 25 centesimi. Le spese per le edizioni concernenti i giornali per i giovani, review o altro, superavano le entrate. Giorno dopo giorno, Edson migliorava nella salute. All'arrivo a Rochester era completamente guarito. James fu molto contento che anche il lavoro nell'editoria andava molto bene durante la sua assenza. Il team si è ingrandito di un'altra collaboratrice, Jenny Fazer come cuoca e di Clarisa come domestica. John Andrews si occupò di scrivere i bollettini, della direzione d'editoria nonché dell'evangelizzazione. Oltre a questo, era anche un contabile e aiutava nella stampa. Annie raccoglieva gli articoli e le relazioni provenienti dai diversi pastori per prepararli alla stampa. Altri tre giovani, Oswald Stowell, Gorge Amadon e Warren Beckler, furono assunti come praticanti per la professione di tipografo. Imparavano velocemente e bene dal loro insegnante Lumen Masten. Questi tre giovani erano la prima squadra formata nella casa editrice Review and Herald. L'intero team, anche se era molto giovane, James all'epoca aveva solo 31 anni, era convinto della loro sincera fede e l'impegno di tutti nel lavoro era grandemente benedetto dal Signore. La maggior parte del gruppo lavorò insieme per molti anni. Uriah Smith, per esempio, quando iniziò questo lavoro aveva soltanto 21 anni e ben presto le fu affidata la direzione del reparto editoriale che durò 50 anni, per la maggior parte del tempo come editore. Sua sorella, Annie, cantante e poetessa, collaborò con Uriah per 3 anni. Purtroppo, per ragioni di salute, dovette lasciare questa attività. Infatti morì 2 anni più tardi. Un giorno, mentre i coniugi White erano assenti, per poco non successe una tragedia. Una mattina, Lumen Masten non venne al lavoro. In quel periodo, in città dilagava la colera. 2 dei suoi collaboratori andarono a cercarlo a casa sua e lo trovarono gravemente ammalato. Lo misero su una barella e lo portarono alla casa editrice. La domestica di Lumen si ammalò anche lei lo stesso giorno e dopo 24 ore morì. Poiché Lumen non era cristiano, temeva molto la morte. Tutta l'equipe si inginocchiò vicino al malato e pregò per la sua guarigione, ma la malattia non cessava. Durante tutto il tempo del suo impiego alla tipografia, Lumen osservava i suoi collaboratori e la loro devozione verso la verità. Dopo gli studi biblici, era convinto della veracità della parola di Dio, ma nonostante ciò, come molti altri, cercava sempre delle scuse nell'accettare Gesù come Salvatore e per servirlo. Mentre era lì, sulla branda sofferente, uno degli impiegati gli chiese: «Lumen, se il Signore ti guarirà, darai a Lui il tuo cuore e osserverai i Suoi comandamenti?» Lumen rispose: «Sì, con tutto il cuore». I presenti si inginocchiarono e pregarono nuovamente. Prima di finire le preghiere, Lumen cadde in un sonno profondo e tranquillo. Durante le 2 settimane seguenti, Lumen guarì abbastanza da alzarsi e andare alla posta distante circa 1,5 km. Poco dopo ritornò a lavorare.